E come vi ho annunciato, adesso vogliamo dedicare una riflessione in più alla giornata di oggi, 25 aprile, 70 anni fa, la liberazione dal nazifascismo. Questa mattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona all'altare della patria e poi oggi sono previste le manifestazioni ovunque, tantissime iniziative, le due principali, quella di Roma e quella poi di Milano. A Roma sappiamo che c'è anche la polemica da parte della comunità ebraica che ha annunciato che non parteciperà al corteo unitario previsto nella capitale per la presenza dei palestinesi. Ma la domanda da cui vogliamo avviare la nostra riflessione oggi è questa: che senso ha oggi il 25 aprile e poi soprattutto che memoria o che per i più giovani conoscenza hanno del 25 aprile? Quindi il 25 aprile oggi che cosa rappresenta? Quanto è conosciuta al di là di quella giornata, quella fase, quel momento storico? Buongiorno al professor Gianni Oliva, storico, politico, giornalista. Il suo libro La grande storia della resistenza, edito da UTET. Buongiorno professore, bentornato.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Allora, la resistenza, il 25 aprile, oggi cosa rappresentano proprio nel momento attuale? Sappiamo che tra l'altro ci si è avvicinati a questa data, forte anche degli ultimi mesi di polemiche forti, importanti, sto pensando a quello che è successo a Matera, ma non solo. C'è una riscoperta o invece si sta procedendo anche a una sorta di mistificazione di questa data e di questo periodo storico?
Ma guarda, io credo che il 25 aprile in primo luogo sia una data della nostra generazione, di quelli che sono cresciuti dagli anni 50 in poi, fino agli anni 80, perché eravamo nati dopo la guerra, ma figli di una generazione che la guerra l'aveva vissuta, ce l'aveva raccontata e attraverso quei racconti ci aveva in qualche modo educato. Poi le date sono sempre legate alle memorie di generazionali. Quando il tempo si allontana, la memoria e l'aspetto emotivo della memoria è necessariamente suo. Oggi siamo in questa fase. Per le generazioni nuove, credo che il 25 aprile dica poco, anche perché nella nostra scuola, purtroppo, è molto più in onore la storia antica che non la storia contemporanea. E quindi si studia poco quello che è capitato negli ultimi 70 anni e quindi si capisce anche meno il significato che il 25 aprile ha avuto. Però io credo che quando finisce la memoria debba iniziare la storia, cioè quando finisce l'impatto emotivo di una data debba iniziare la riflessione su ciò che quella data ha significato. E credo che riflettere non come gli italiani hanno ottenuto la liberazione, ma come gli italiani sono finiti da popolo di liberali qual erano a diventare un popolo di fascisti e come abbiano recuperato la dimensione democratica attraverso l'esperienza drammatica della guerra e della lotta di liberazione, ecco, quello secondo me potrebbe essere un percorso su cui costruire la condivisione. Purtroppo in un momento in cui la politica è così debole di progettare il futuro, si aggrappa alle liti sul passato per trovare un'identità e credo sia il peggior servizio che si può fare al 25 aprile e ai resistenti di allora, perché in fondo il senso del 25 aprile è poi legato a cosa hanno fatto dopo, la Costituzione. La Costituzione è figlia della Resistenza e la Costituzione è figlia della Resistenza nella sua pluralità. La Resistenza è stata fatta da persone che aderivano non ai partiti, perché i giovani ventenni, ventiduenni erano cresciuti nel ventennio, non potevano sapere nulla di partiti, infatti. Ma hanno fatto delle scelte molto prepolitiche, esistenziali, che sicuramente avevano alcuni denominatori comuni, che erano quello di arrivare alla pace, che erano quello di arrivare al rispetto delle idee degli altri, che erano quello di rompere con la dittatura e con la guerra che la dittatura aveva imposto. In questo sforzo ci sono state anime diverse, anime che poi hanno aderito al Partito Comunista e altre che hanno aderito alla Democrazia Cristiana, ma nel momento in cui si sono trovati in Parlamento alla Costituente per fare il testo costituzionale, hanno fuso queste due provenienze, per cui nella nostra Costituzione ci sono i diritti politici, che sono la battaglia che dalla Rivoluzione francese in poi ha fatto il movimento liberale, e ci sono i diritti sociali, che sono invece la storia del movimento operaio. Ecco, questo era lo spirito della Resistenza e della Costituzione, unitario, collaborativo, rispettoso nella differenza dei progetti. Mi sembra che la mancanza oggi di progetti ci abbia portato a voler timbrare e usare strumentalmente una data che dovrebbe essere una data di tutti.
Ma più che altro è vero che il 25 aprile si è ridotto, ma come altri passaggi essenziali della nostra storia e soprattutto della nascita della nostra democrazia, si è ridotto molto a slogan. A me colpisce tantissimo l'utilizzo che si fa dei termini fascista, antifascista, soprattutto sentito in bocca dei giovanissimi, quando fai delle domande in più e capisci che non c'è, non dico solo la consapevolezza dei termini, ma nemmeno la premessa della conoscenza storica, ma proprio minima.
Sì, ma guardi, il problema è che la nostra generazione, quella degli adulti, diciamo così, non ha avuto una memoria condivisa, perché le memorie sono state molto contrastate in questo paese. Ma la generazione che sta crescendo oggi non ha memoria proprio, e non ha memoria perché la memoria è figlia dell'insegnamento, è figlia della forza con cui si trasmettono i ricordi da una generazione all'altra. Io sto girando molto in questo periodo a parlare di terrorismo, che sono i 40 anni dell'assassinio di Moro.
Sì.
È impressionante sentire i ragazzi che, quando i padri di Moro si domandano se quello che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo sia un altro.
No, veramente, professore, non mi dia questo colpo al cuore.
E quello sono i casi estremi, questo è evidente, per fortuna, però
sì.
Moro non dice nulla, perché 40 anni fa questi ragazzi non erano nati, come non dice nulla Guerra Fredda, come non dice nulla i riferimenti che sono stati invece fondanti per la nostra generazione. Ma non è che dobbiamo prendercela con i giovani, cioè dobbiamo domandarci che cosa insegniamo loro nelle scuole, e continuiamo in prima elementare, poi in prima media, poi in prima superiore, ricominciare dalla preistoria, e poi quando arriviamo al 45 siamo già contenti perché abbiamo già fatto un pezzo di contemporaneità. Tutto quello che è capitato dopo
ma secondo lei è distrazione, è sottovalutazione degli effetti che questo produce, o c'è proprio un processo che segue, come dire, la mancanza di coraggio della memoria?
Ma credo ci sia entrambe le cose. Credo ci sia del conservatorismo culturale, per cui siamo molto legati agli stereotipi della nostra formazione e quindi alla celebrazione di ciò che è più antico. E dall'altro c'è una difficoltà complessiva a ricordare. Oggi è chiaro che ci sono tempi, velocità, accessi alle informazioni che non esistevano ma neanche 15 o 20 anni
certo,
fa.
Sì.
E quindi c'è un ritmo molto più accelerato, c'è più la difficoltà a fare proprie le cose, non so, noi non ci rendiamo conto, ma con lo smartphone ci portiamo dietro in tasca, con un etto di peso, tutto ciò che l'umanità ha prodotto nel corso della sua storia, tutto il sapere, perché qualsiasi informazione di carattere enciclopedico la troviamo, sappiamo se l'aereo che sta partendo per Tokyo è puntuale oppure no, abbiamo tutta la musica, abbiamo tutti gli ebook, abbiamo tutta la geografia, tutte le lingue. Questo ci permette, nel giro di qualche secondo, di qualche contatto, ad accedere a delle informazioni che, con la stessa velocità con cui vengono conosciute, vengono dimenticate. Ed è un problema tecnico-ideologico, non siamo ancora riusciti a capire come utilizzare al meglio questi strumenti. In questo processo la memoria sfuma, la memoria manca. Di nostro, in Italia, ci mettiamo anche la sottovalutazione di quella che potrebbe essere l'importanza del fare bene a scuola certe materie.
Sicuramente, poi anche la consapevolezza e il richiamo storico a quella fase fondativa dell'Italia, del nostro paese, proprio come Repubblica Democratica, che dovrebbe suggerire anche dei pensieri e degli elaborati, almeno di confronto, anche all'attuale momento politico, no? Perché poi la storia è sempre attuale, la storia dovrebbe riproporsi e provocare in continuazione.
La storia si ripete diversa nelle forme, ma molto spesso analoga nella sostanza. Allora, la generazione che è riuscita il 10 giugno del 1940, non in Piazza Venezia, ma in tutta Italia, ad applaudire il duce che dichiara che l'Italia entra in guerra. Ecco, cosa è che ha portato quelle persone, quella intera generazione, a essere convinta che bisognava applaudire l'idea di andare a sparare, uccidere, farsi uccidere? Ecco, i meccanismi che hanno reso possibile quella seduzione e rischiano di essere gli stessi meccanismi che hanno reso possibile tante complicità col terrorismo negli anni 70, o che possono rendere possibile oggi derive di altro genere, ma che hanno sempre la stessa matrice. Le persone che usano le parole senza rendersi conto di cosa significano, le persone che agiscono sulla base di suggestioni e non sulla base di una riflessione. Alla fine c'è sempre un problema di consapevolezza dei singoli.
Forse è anche importante conoscere la storia, che poi è storia veramente recente, per capire anche che la democrazia non è un qualcosa di scontato, non è un qualcosa che è stato raggiunto in modo indolore, no?
No, ma soprattutto la democrazia non è un dato definitivo, è un dato provvisorio, nel senso che dura fino a tanto che le generazioni sono consapevoli di che cosa ha significato. Guarda, mi ha sempre colpito una cosa: nel 2006 a Torino ci sono state le Olimpiadi della Neve,
sì,
le Olimpiadi invernali, e qui io sono torinese, abbiamo festeggiato perché c'erano gli atleti di tutto il mondo che si abbracciavano, bandiere che sventolavano, le tecnologie migliori per misurare i tempi. Quello stesso spettacolo nel 1984 lo avevano fatto a Sarajevo, dove c'erano state le Olimpiadi della Neve di quell'anno. Pochi anni dopo Sarajevo è diventata una città assediata, il Monte Igman, dove c'erano tutti gli impianti, non ha più muri alti più di 2 metri, perché si è passata la linea del fronte tra i serbo-bosniaci e i bosniaci musulmani, e quindi quella che era una città che brillava sotto la luce dei riflettori del mondo, nella consapevolezza della propria ricchezza, del proprio orgoglio, nel giro di un niente è finita tra